Building Information Modeling, per gli amici BIM. Una sigla che non sarà familiare a chi non è avvezzo al mondo della progettazione e delle costruzioni, per cui invece rappresenta non solo il futuro ma un concreto presente. Immaginate di avere un modello in tre dimensioni di una costruzione che sia non solo navigabile ma che contenga tutte le informazioni necessarie sulle varie fasi di vita di un edificio. Quello che vedrete non è il BIM di per sé, ma è il risultato di un processo che ottimizza la pianificazione, la realizzazione e la gestione delle costruzioni. Per spiegarla meglio, il BIM è quella metodologia collaborativa che permette a tutte le figure professionali che ruotano attorno alla realizzazione di un'opera di condividere le proprie informazioni con gli altri professionisti, grazie anche all'ausilio di specifici software. Poi certo, si arriva al modello 3D e alle sue versioni costantemente aggiornate. Potremmo paragonarlo a una sinfonia suonata da un'orchestra, il risultato dell'interpretazione di ogni musicista lungo il dipanarsi di uno spartito, battuta dopo battuta. Capirete però che il processo non è uno scherzo e aumenta in complessità più l'opera in questione domanda l'intervento di un variegato numero di specialisti, che siano architetti, ingegneri, imprese di costruzione, impiantisti e quant'altro. Stanno emergendo così nuove figure professionali come il BIM Manager e il BIM Coordinator, chiamati a mettere ordine nella moltitudine di informazioni e dati che convergono verso il famoso modello 3D. In studio oggi abbiamo proprio due di loro, nonché partecipanti alla formazione continua della SUPSI. Daniel Caruso, che vanta una lunga esperienza come progettista e BIM Specialist in importanti studi di ingegneria come Pini e EFRI. Oggi Daniel lavora come BIM Coordinator e BIM Designer per la città di Zurigo, che si è data come obiettivo di digitalizzare tutti i suoi cantieri. Non è da meno Stefano Colangelo, BIM Manager Coordinator presso IM Maggia Engineering, azienda che si sta occupando di grossi progetti sul suolo ticinese, come la nuova centrale idroelettrica del Ritom e il progetto dell'innalzamento della diga del Sambuco. Insieme a loro, il nostro Davide Tamborini, docente ricercatore presso l'Istituto Sostenibilità Applicata all'Ambiente Costruito della SUPSI, di cui è responsabile dell'area formazione continua e BIM. Al microfono, come sempre, Andrea Ramani. Oggi l'avrete intuito, parliamo di BIM. Bentornati ad Augmenta Podcast. Al tavolo dunque abbiamo tre veri esperti di BIM. Daniel, spieghiamo a chi non è pratico di cosa ti occupi.
Allora, io mi occupo principalmente di progettazione, specialmente di opere civili, strade, ponti, gallerie, tunnel e opere civili, diciamo. Il BIM introduce all'interno della progettazione una nuova metodologia, ossia digitalizza la metodologia di progettazione e facilita la collaborazione all'interno del team durante la progettazione stessa, migliorando sia i flussi di lavoro che la comunicazione durante tutte le fasi del progetto, tutto lo sviluppo del progetto.
Quindi diciamo che quello con cui ti confronti è un grosso modello digitale in cui tante persone possono fare delle modifiche.
Esatto. Mettere osservazioni e, per implementare via via e sviluppare il progetto dall'inizio del progetto finito per tutta la durata del progetto fino alla gestione, alla manutenzione e alla costruzione del progetto.
Stefano, ma cosa fai nella tua giornata di lavoro? Spieghiamo appunto come si svolge poi una giornata tipo di chi come voi lavora con il BIM. La metodologia BIM.
Allora, sì, innanzitutto questi modelli, come spiegato da Daniel, sono innanzitutto modelli tridimensionali, arricchiti successivamente di informazioni. E quindi il nostro compito è proprio quello, in primo luogo, di modellare le varie opere che possono essere sia edili che di infrastruttura e successivamente arricchirli di informazioni. Diversi compiti, tra cui il mio, è anche quello di verificare che sia le informazioni inserite all'interno dei modelli che i modelli stessi siano coerenti con i criteri di progettazione che ci siamo imposti precedentemente.
Quindi è un lavoro anche che non può prescindere da una concertazione anzitutto e una verifica anche della qualità dei dati che arrivano da parti molto diverse fra loro, che può essere magari la parte impiantistica piuttosto che la parte di costruzione. Siete un po' dei direttori d'orchestra?
Beh, diciamo che appunto una delle tematiche BIM fondamentali è proprio il fatto di poter mettere assieme diversi stakeholder, diverse figure all'interno di magari anche un'unica piattaforma come nel nostro ambito si chiamano Common Data Environment, questi ambienti di dati condivisi, dove diverse figure possono essere coinvolte e avere come unica fonte di informazioni questo modello proprio per prendere le decisioni migliori possibili. I dati che vengono inseriti all'interno vengono precedentemente definiti, l'informazione che viene inserita non è casuale ma viene definita precedentemente, e un compito come ad esempio quello del BIM Coordinator è quello di verificare che questi dati vengano inseriti come deciso in precedenza.
Davide, passo a te. Abbiamo sentito due esempi. Da che percorso arrivano i vostri partecipanti? Nel senso, che percorso professionale hanno avuto prima di affacciarsi alla formazione BIM?
Sono comunque persone attive nel settore della costruzione. Magari conoscono sporadicamente anche quello che può essere la metodologia BIM. Ma questo non è un freno, nel senso, perché noi partiamo anche da formazioni legate al committente, quindi persone che comunque non affrontano lato tecnico, quello che può essere la metodologia, ma cerchiamo di avere degli step di approfondimenti e di verticalizzazioni. Fondamentalmente riguarda appunto professionisti attivi nelle costruzioni che hanno interesse sul lato della digitalizzazione, quindi di spingersi ovviamente con volontà e con passione su quello che può essere questa tematica.
Stefano, ti ritrovi nella descrizione, e come ti sei avvicinato al BIM?
Io personalmente ho iniziato dove lavoro, presso Yammagi Engineering, come disegnatore del genio civile, e mi ha sempre appassionato la tematica della modellazione tridimensionale, dei modelli tridimensionali e anche, diciamo, l'informatica. E diciamo che il BIM è forse proprio il cappello perfetto che racchiude queste due tematiche, cioè sia il disegno tridimensionale sia un utilizzo spinto dell'informatica. Ed è stato conseguente la cosa.
Daniel?
Anch'io, come Stefano, mi sono approcciato inizialmente un po' come disegnatore anch'io, con programmi di tipo CAD. Diciamo che anch'io sono appassionato di modellazione, mi è sempre piaciuto sia il 3D che la digitalizzazione in generale. Col passare degli anni mi sono accorto che il fatto di progettare in 3D rispetto a altri colleghi che progettavano in 2D mi aiutava a capire, a evitare errori inizialmente, poi a essere più veloce, più efficiente, perché potevo anche automatizzare diversi processi, e questo mi ha permesso di comprendere le potenzialità e quindi mi ha fatto avvicinare un po' alla tematica.
Parliamo di diversi software. Per te quanto è stato importante avere un supporto formativo anche per padroneggiare meglio questi strumenti e più in generale la metodologia BIM?
È stato molto importante perché comunque come è sbagliato che tanti pensano, il BIM non è un software o un modello, ma grazie alla formazione io ho potuto comprendere, ho avuto una visione molto più ampia del processo, ho compreso anche i processi, i workflow all'interno della progettazione, come possono essere migliorati, come grazie alla metodologia BIM si può migliorare la collaborazione all'interno del progetto, e questo è sicuramente stato un plus, perché solo la modellazione fine a se stessa non implica per forza l'utilizzo del BIM.
Stefano, quindi non si tratta solo di acquisire competenze sullo strumento digitale, quanto su tutto il processo. Torno magari all'idea del direttore d'orchestra, a sapere che battuta stanno suonando i vari musicisti.
Sì, esatto. Come diceva Daniel, innanzitutto, esatto, ci sono tantissimi software e ognuno per una tematica differente. Ovviamente ci sono quelli per la modellazione, che hanno lo scopo esatto di modellare e inserire i dati, ma ci sono anche quelli di verifica e controllo dei modelli. E una cosa veramente vantaggiosa e interessante che è stata fatta in SUPSI è quello di fare delle lezioni mirate direttamente su questi software, e con esercitazioni pratiche, con esperti che ci hanno mostrato i migliori metodi di verifica di questi modelli, ma come appunto anche detto, i processi, le normative anche di riferimento che al giorno d'oggi sono presenti sia a livello internazionale che svizzero, tutto questo l'abbiamo comunque compreso grazie ai corsi fatti in SUPSI.
Davide, in aula dunque cosa si porta? Cosa fate con i partecipanti?
Oltre alla teoria, che può essere applicata a quello che sono i concetti normativi, anche molta pratica. Molta pratica collegata a quello che può essere dei flussi di lavoro simulati in ambito BIM che permettono di acquisire competenze che possono essere poi trasmesse e riversate nel mondo professionale. È importante poi specificare magari anche che ci sono dei docenti che comunque hanno esperienza diretta con il mondo professionale, utilizzano questi software in modo diverso a secondo di quello che può essere la multidisciplinarità, ma con il concetto di favorire quello che è la collaborazione generale.
Ma veniamo ai vostri progetti, i vostri progetti che avete seguito durante la formazione che vi hanno portato all'ottenimento appunto di questo CAS. Daniel, tu di cosa ti sei occupato?
Allora, io mi sono occupato di un progetto, penso unico a livello mondiale e unico in Svizzera. Si tratta di una costruzione di un tunnel sotterraneo di 70 chilometri, la parte 1 del progetto. Il progetto totale sono 500 chilometri, ossia tra la città di Zurigo e la città di Erkingen nel Canton Soletta. Questo progetto prevede il trasporto merci sotterraneo all'interno appunto di questi tunnel, con degli edifici tra le varie città che permettono lo spostamento delle merci dal sotterraneo al superficiale tramite questi mover, che sono delle piattaforme mobili che transitano verso l'alto e verso il basso per il trasporto merci. E sì, diciamo, questo è stato il progetto su cui ho lavorato come sostituto del BIM manager generale, anche come coordinatore generale BIM.
Stefano, veniamo a te.
Io attualmente lavoro appunto come progettista in IM Engineering, in particolare nel reparto di costruzioni idrauliche, e per la tesi del DAS ho voluto portare appunto questa esperienza e ho portato ben tre progetti. In primo luogo il progetto della centrale idroelettrica del Ritom, dopodiché un'altra centrale idroelettrica in Valposchiavo nel canton Grigioni, che è la centrale di Robbia, e infine un'altra tipologia di opera che è un tunnel di sicurezza sull'autostrada nazionale, sempre nel canton Grigioni, il cunicolo di sicurezza Isabella. Sottolineo il fatto delle centrali idroelettriche in quanto sono presenti numerosissime discipline all'interno di un edificio come una centrale, che possono essere appunto i classici impianti di un edificio, ma anche impianti specialistici e particolari proprio per la produzione di energia. E la metodologia BIM veramente produce una certa sicurezza nella verifica e nella collaborazione tra diverse discipline così numerose. Infatti, internamente, almeno per questo genere di opere, indipendentemente se viene richiesto dalla committenza, noi progettiamo direttamente con questo metodo, proprio perché abbiamo visto i vantaggi anche solo come progettisti.
Ti permette di sezionare, tra virgolette.
Permette, ma non solo, ma addirittura per quelli un po' più dentro la materia, esistono software che vengono definiti di clash detection, quindi di verifica dei conflitti, dove in parole semplici i modelli delle varie discipline vengono scansionati e automaticamente, con delle regole impostate inizialmente, il software mi evidenzia dove ci sono i conflitti, e questo risolverli ovviamente in fase progettuale dà dei grandi vantaggi rispetto a risolverli in fase esecutiva, ecco.
Davide, vengo da te. Casi specifici, ma in generale cosa si muove attorno al BIM? C'è interesse?
Il passaggio non è netto. C'è anche una logica determinata da quello che può essere l'acquisizione di questa formazione e di questa implementazione di competenze, e ovviamente anche i committenti la vedono con una certa gradualità, anche se ci sono delle tappe abbastanza fisse. Vediamo, a livello internazionale c'è anche una certa obbligatorietà su quello che può essere la tematica della digitalizzazione e il contesto BIM per diverse opere oltre diversi importi. In Svizzera, appunto, non essendoci l'obbligatorietà, però c'è la volontà di sfruttare questi vantaggi che la metodologia offre, in generale appunto collegato a quello che può essere, oltre che la progettazione come abbiamo sentito e quello che può essere esecuzione e costruzione, anche e soprattutto spinto a quello che può essere la gestione delle opere e a quello che porta, nel senso, il costo di esercizio, di manutenzione, eccetera, che queste informazioni collegate ai modelli possono ovviamente aiutare in forma
avere informazioni preziose anche per eventualmente pianificare degli interventi
di manutenzione predittiva, eccetera, anche di valutazione. Oltretutto si sta spingendo anche quello che possono essere le tematiche del digital twin, dove attraverso della sensoristica, eccetera, si rilevano determinati dati ambientali indoor e permettono appunto quello che possono essere monitoraggio e ottimizzazione anche dell'esercizio.
Ci siamo concentrati forse sui due estremi, ovvero opera già realizzata e opera da definire, ma sul cantiere che vantaggi ha la metodologia BIM?
Ma sul cantiere si ha un approccio, secondo me, visivo a primo impatto, nel senso aiuta anche le persone che lavorano sul cantiere a avere una sorta di modello virtuale, danno una sorta di immaginazione di come sarà il progetto. Secondo me questo aiuta anche a eseguire meglio poi l'opera. Poi anche a livello di tempistiche, chiaramente una volta che è tutto definito in maniera dettagliata in fase precedente, chiaramente rende più fluido lo sviluppo e il procedere del cantiere, diciamo.
Ultimamente si sente anche parlare e vedere in cantiere esperti con tablet e, diciamo, appunto tecnologia che permette di visualizzare e interrogare direttamente in cantiere i modelli, e addirittura spesso si sente anche parlare dell'assenza di piani. In tedesco viene riferita con il termine papirlos, cioè la possibilità di andare in cantiere e interrogare il modello visualizzandolo su un tablet o su un computer, e non più avere piani cartacei in cantiere, che, come puoi immaginare, diventa molto complicato anche mantenerli, non romperli, sporcarli. Invece con la tecnologia è possibile appunto avere tutto direttamente su un tablet, sia il modello 3D che i piani 2D.
Sempre poi con impianto elettrico, impianto idraulico, tutto. Ventilazione.
Esatto, ed è possibile accenderli, spegnerli, interrogarli proprio a proprio piacimento.
Resto da te, Daniel, perché appunto tu lavori in una situazione un po' particolare, nel senso che la città di Zurigo ha voluto investire nel BIM. Cosa state facendo?
Allora, la città di Zurigo ha creato 5 anni fa un dipartimento che si occupa appunto di digitalizzare i progetti all'interno della città stessa. È stata creata appunto una sezione digitale, Digitale Sbauen, e all'interno della città stessa c'è uno studio di progettazione che si occupa di progettare con la metodologia BIM i progetti futuri e collaborare assieme a questo dipartimento Digitale Sbauen per cercare di definire un po' gli standard sia per la città stessa che per gli studi di ingegneria che progettano per la città. Quindi diciamo un po' l'approccio è quello.
Stefano, cambia un po' la scala, però mi sembra che sia un medesimo processo che sta avvenendo, è avvenuto da voi a IEM Maggia.
Sì, esatto. Anche da noi il processo di digitalizzazione è in corso. Come azienda abbiamo investito e ho personalmente contribuito nella implementazione della metodologia BIM in azienda, strutturando flussi di lavoro, prevedendo anche formazioni interne ai collaboratori.
Davide, chiudo con te. Appunto, come abbiamo già detto, il BIM sarà di fatto lo standard.
Sì, quello penso che sia inevitabile. E lato SUPSI, formazione continua, noi procediamo nella nostra offerta formativa. Stiamo sviluppando ulteriori corsi di trasversalità e a sua volta anche di verticalizzazione delle tematiche per coprire appunto concetti che possono essere 4D, mi riferisco alla pianificazione dei tempi, 5D per i costi, 6D per quello che possono essere le simulazioni lato energetico o strutturale, e a sua volta il 7D ribadendo appunto quello che può essere tutta la tematica del facility management e della gestione della manutenzione delle opere.
C'è fermento dunque attorno a questa metodologia?
Non saremmo qua.
Benissimo, allora io ringrazio Daniel Caruso, Stefano Colangelo e Davide Tamborini, grazie mille per le vostre preziose testimonianze. Ricordo a chi ci ascolta che tutte le puntate di Augmenta Podcast sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming, mentre per approfondire i temi della formazione continua della SUPSI online è sempre aggiornato augmenta.blog. Grazie ancora per averci ascoltato, ci sentiamo alla prossima puntata.